Mashup su Radio Ticino.
Una trasmissione di un certo calibro, la state ascoltando, è proprio questa, ovvero Mashup, che vi porta grandi argomenti, grandi ricerche, appunto, che arrivano dal mondo, insomma, della scienza, insomma, non solo. Di cosa parliamo quest'oggi?
Parliamo di una.
Qual è la grande ricerca?
Di una
che
ricerca
raccontare?
Che ha preso un premio, sì, nel 2011. Sì. Il premio, vuoi dirlo tu, cos'è? L'Ig Nobel.
L'Ig Nobel, sì. Sì.
Quindi la scienza che sembra un po' così, che fa ridere, ma in realtà
è seria?
Cioè, le ricerche
dopo,
sono fatte
seriamente. Dopo il lancio che ho fatto, di cosa andiamo a parlare?
Andiamo a parlare del fatto di prendere decisioni,
sì, beh, buono,
quando scappa la pipì.
Ok, ecco. Questo è, diciamo, il sunto di questa trasmissione.
Ecco, allora, ha pure vinto il premio nel 2011.
Temi.
Allora, dei ricercatori guidati dalla psicologa olandese Miriam Tuck si sono fatti una domanda: che effetto ha una vescica piena sulle nostre decisioni?
Sì.
Appunto. Allora, cosa hanno fatto? Perché la scienza deve mettere alla prova, non è che così inventa delle risposte. Hanno preso dei volontari e gli hanno fatto bere diverse quantità di acqua, no? Non a tutti la stessa quantità. Quindi c'erano alcuni che proprio non ce la facevano più, dovevano correre in bagno, ma non potevano andare.
Sì.
Alcuni un po' meno e altri poco, no?
Sì,
per
sì.
Vedere. E così poi sono stati sottoposti a una serie di test psicologici che misuravano l'autocontrollo e la capacità di rinviare una gratificazione immediata. Quindi il risultato è che le persone, qui è sorprendente, perché
sì,
che avevano, diciamo così, una maggiore urgenza di fare pipì,
sì,
ecco, tendevano a prendere decisioni più, secondo te?
E meno pensate, cioè.
Invece è il contrario.
Ma dai.
Erano più pazienti, per esempio, erano più propense a scegliere una ricompensa più grande da ricevere in futuro invece che una piccolina subito. Cioè, io anch'io avrei pensato il contrario, no?
Che
quando ti scappa.
Okay.
E che senso ha? Perché allora, quando trattieni la pipì,
sì,
cioè quelli lì mostravano una migliore capacità di resistere alle tentazioni immediate. Perché l'ipotesi dei ricercatori è che il cervello è impegnato a esercitare autocontrollo per, diciamo così, per non correre
evitare,
in bagno,
sì,
per
certo,
evitare un disastro. E quindi, in un qualche modo, trasferisce questo stato mentale anche agli altri ambiti. Gli psicologi parlano di spillover dell'autocontrollo. Controllo, così si fa un po' scienza, no?
Certo.
Ecco, quindi stai controllando un impulso fisico e temporaneamente in quel momento diventi anche più bravo a controllare altri impulsi.
Ma tu guarda che questa trasmissione tira fuori delle cose
davvero,
davvero interessanti.
Quindi adesso, se dovete prendere una decisione, bevetevi giù 2 litri d'acqua.
Sì, che potrebbe servire. Noi ve l'abbiamo detto.
No, però attenzione, perché altre ricerche poi invece mostrano che un bisogno fisiologico troppo intenso può invece ridurre l'attenzione, aumentare il disagio e compromettere alcune prestazioni cognitive.
Ah, okay.
Quindi dovete trovare il giusto equilibrio.
Certo.
Non andate a fare gli esami di matura che
sì,
non lo
non
so, una via di mezzo, non
sì,
troppo
sì,
vuota
sì,
e non troppo piena. Comunque questo ci dice qualcosa sul rapporto tra corpo e mente.
Sì.
Perché le decisioni uno pensa le prendo con la testa, con la mente, invece no,
anche
il corpo, insomma, ti influenza.
Tutto questo è grazie alle grandi ricerche che ci trova solo e unicamente.
Mashup. Pillole di Mashup.
Su Radio Ticino, questo è l'appuntamento di Mashup, la trasmissione che vi parla degli animali, ma anche di noi.
Anche di noi, sì. Noi come esseri umani,
certo.
Parte del regno animale, ma vogliamo, ci piace, almeno a me piace, perché poi ho scelto io, anche la psicologia, no?
Sì.
Allora, oggi vogliamo parlare delle scelte. Allora, nella nostra società abbiamo, non so, vai al supermercato, vuoi prendere una marmellata, ce n'hai di 50.
Tante,
no,
sì,
tante. Allora,
di più.
Allora uno dice che bello, abbiamo una grande
sì,
libertà di scelta, questo ci rende
sì,
felici, liberi.
Wow. Mentre quando vai tipo in una grande città, entri nel supermercato,
wow,
e trovi quei reparti giganteschi con qualsiasi cosa.
Esatto, ecco.
Tanta scelta.
Allora, sapete cosa? Più scelta abbiamo, più possibilità
sì,
abbiamo, meno riusciamo a scegliere
sì,
e più siamo infelici. Quindi noi pensiamo che questo wow, e invece no. Allora, la psicologia, lo psicologo americano Barry Schwartz ha fatto questa appunto teoria del paradosso della scelta. Allora dice, sembra una contraddizione, no? Perché perché abbiamo questa idea di libertà quando abbiamo tante cose, mentre la nostra mente è fatta in un altro modo. La mente funziona meglio quando le possibilità sono chiare e limitate. Quindi se tu hai 3 marmellate, sei lì, ok, prendo quella, che mi piace di più. Se ne hai 50, magari stai lì davanti per un'ora, sei come paralizzato perché non sai quale scegliere. Quindi questo è il problema.
Il problema dell'all you can eat è la stessa cosa, che puoi prendere tutto.
Tutto. No, dopo lì stai proprio male fisicamente, perché lì lo fai, prendi tutto. E quindi hai paura di sbagliare la scelta e resti un po' pietrificato. Poi sei anche insoddisfatto, magari, perché dentro di noi c'è sempre la domanda: e se avessi scelto quell'altra cosa, magari non era meglio? Quindi ti dà questo senso di magari ho sbagliato scelta. Poi c'è, può essere il rimorso, addirittura il senso di colpa, perché tutto dipende da noi, sono io che ho scelto, e se ho scelto male sono io il colpevole, non è che c'era lì uno e ho preso quello, quindi era il destino. No, sono proprio io il colpevole. E aspettative troppo alte, perché ti aspetti da te stesso di fare la scelta perfetta, però è difficile quando hai di tante robe. E questa cosa non vale solo per le marmellate.
Sì, qualsiasi cosa.
Sì, ma anche il lavoro, posso scegliere tra 30 lavori, ma sarà quello giusto, quello che ho scelto? Magari stavo meglio di là. Relazioni, troppi spasimanti, magari facevo meglio di scegliere quell'altro. Tecnologia, anche lì, non so, prendo questo, prendo quell'altro. Un po' per tutto, anche il tempo libero. Cosa faccio nel mio tempo libero?
Al ristorante, quando tu hai la carta troppo grande. Le pizze, quando ne hai tipo 40 pizze. Ah, abbiamo 40 tipi di pizza.
Io cambio sempre, allora ne comando una, poi dopo faccio giro al tavolo e dico scusa, ho cambiato idea.
Cambiato idea e torni sempre sulla solita prosciutto e funghi.
E questo succede tanto con la televisione adesso, che poi a me è successo. Non guardo tanto a tele negli ultimi anni, pochissimo. Adesso ho fatto Disney Channel.
Bella, che roba moderna. Sei matta?
Così posso vedere i film vecchi. No, e quindi però ho passato non so quanto tempo a scorrere quale film guardare. E alla fine iniziavo uno, tornavo indietro là. No, uno stress pazzesco.
C'è troppa roba,
No, e quindi io do ragione a questo signore, com'è che si chiamava? Harry Schwartz, dobbiamo avere meno scelte e soprattutto chiederci perché lo scelgo, cosa mi fa star bene o male. Questo ci aiuta a scegliere
al
bene.
Meglio, giusto?
Mashup su Radio Ticino. Pillole di Mashup.
Cari ascoltatori di Radio Ticino, ritorna all'appuntamento di Mashup, che come al solito vi racconta la storia di cose.
Di cose, oggi è della posta.
Ecco qua.
Così, perché tu vai, imbuchi una lettera, metti sul francobollo indirizzo e sei tranquillo.
Sì, molto semplice, arriva dappertutto.
Però non è sempre stato così,
No.
No, allora quando sono nate le poste, cioè che portavano i messaggi scritti da un posto all'altro? Allora, praticamente sì, dobbiamo tornare alle grandi civiltà dell'antichità, perché nell'impero persiano, sotto re Ciro il Grande, esisteva una sorta di rete organizzata di corrieri. Naturalmente andavano a cavallo, non è che andavano con la motocicletta, e trasportavano i messaggi lungo le strade dedicate apposta per portare i messaggi.
Ma tu potevi già fare il tracking per vedere dove erano? Ma
secondo me sì, magari mandavi un drone su e guardavano giù.
Perfetto. Ecco, dove era.
No, perché tu scherzi, ma anche i romani avevano un loro sistema chiamato Cursus Publicus, che anche quello collegava tutto l'impero romano sempre a cavallo. Però per tanti secoli non è che tu, Matteo Vanetti, dicevi voglio scrivere, non so, alla mia bella che è dall'altra parte dell'impero romano. E no, o eri un re o eri nell'esercito, un'istituzione, o non era per i comuni cittadini la posta, insomma, non potevi. Poi nel Medioevo, soprattutto con la nascita degli stati moderni, si è iniziato a pensare invece un modo per tutti, cioè anche per
WhatsApp.
Me e te. No, non ancora.
Ah, non c'era ancora,
no,
nel Medioevo.
Però
WhatsApp,
non
no.
dovevi più essere re o essere un capitano dell'esercito per mandare una lettera. E in Europa, verso il XVI secolo, ci sono state delle famiglie, il Tasso, poi Turn and Taxis. Taxis mi piace, che hanno organizzato reti postali su larga scala, proprio collegando le città e i territori per tutti. La rivoluzione arriva però solo nell'Ottocento, la nostra posta, perché hanno introdotto il francobollo. E quello ha cambiato un po' le cose, perché così pagava chi inviava.
È vero, giusto.
Prima non era così, praticamente, e lì tutti cominciano a scrivere lettere. Nell'Ottocento erano anche romantici, anche lettere d'amore.
Ci sono grandi romanzi che ci raccontano questa cosa.
Esatto. E invece nel Novecento, poi sono arrivati i treni, le automobili, quindi la posta tutto più veloce. E poi appunto non ci volevano più i mesi per far arrivare una lettera dall'altra parte del mondo. Però poi cos'è arrivato? Il telefono. è anche quello, insomma, un po' una sfida. Non hai più bisogno di scrivere solo la lettera, ma certo, puoi telefonare,
mandare un messaggio. Sì.
Sì, e poi è arrivato internet, sì, e sappiamo com'è andata. Le lettere non se ne scrivono,
sì,
più così
però
tante.
Però i pacchi, grazie a Zalando.
Bravo, infatti le poste si sono un po' spostate dalla, sì, lettera, sì, cartacea al pacco, e quindi lavorano, sì, lavorano,
poverini,
lavorano.
Quanto grazie, vi vogliamo bene, voi che dovete fare qualsiasi cosa per consegnare dei pacchi a persone, no?
Che poi li rispediscono, sì, che sì, provano, sì, otto camicie, e poi, sì, ne, sì, tengono, sì, se va bene una.
No, oltre però, ovviamente andare in tutti i negozi locali,
sì, no,
succede,
infatti, ci mancherebbe, per fortuna. No, no, io ad esempio non comando mai niente. Io detesto, sì, ordinare un vestito che non posso provare, sì, toccare, vedere, certo. E quindi a me piace andare a fare il vero
sono
shopping.
Sono figlio di venditori, esatto, di un negozio per bambini.
Esatto, figurati, esatto, sì. No, no, quindi andiamo, tocchiamo. Però le poste lavorano ancora anche molto.
Mesh Up su Radio Ticino.
Siete su Radio Ticino, l'appuntamento con Mesh Up, che ritorna parlando di una cosa che ti mette le ali.
Bravo, avrete postarci, già capito molto. Ti mette le ali ormai è uno slogan che conoscono quasi tutti.
Certo,
vabbè,
sì.
Per chi vivesse, non so, fuori dal mondo, stiamo parlando della Red Bull,
sì,
quindi quella bevanda energetica con la classica lattina un po' più stretta. Penso che siano stati i primi a fare quel formato, sì, di lattina più stretto e alto.
È uguale a quelle basse, l'ho scoperto ultimamente, non ci ho mai pensato.
Ah, di larghezza, di diametro. Uguale a quelle basse, cosa
sì,
vuol
la,
dire?
Il contenuto,
ah,
è lo stesso.
Il contenuto è lo stesso?
Sì, sì.
Ah, ok, più solo alto ma più stretto.
Però
giustamente.
Più facile,
ok,
da
lo tieni in mano, anche meglio. Allora, perché ne parliamo? Perché adesso, appunto, la conosciamo tutti, è legata anche a sport estremi, a giornate, tipo c'era, l'hanno fatto anche a Locarno, anni fa, il Fluktag, che,
sì,
che ci si inventa delle macchine strane per volare, ti butti, sì, dentro, sì, nel, sì, lago. Mi ricordo che l'ho andata a vedere,
vero,
un sacco d'anni fa. Comunque è famosissima, ma all'inizio, quando è stata inventata, quindi fine anni 80 e inizio 90, non è che avevano tutti questi soldi per investire in campagne pubblicitarie. Allora cosa hanno fatto? Tra l'altro è stata inventata in Austria. Hanno avuto un'idea geniale, secondo,
sì,
me. Hanno cominciato di notte a andare in giro, a buttare in giro lattine di Red Bull vuote, quindi nei campus universitari, nelle discoteche le mettevano lì già vuote, eccetera. E così tu andavi in giro e cominciavi a vedere questa bevanda. Dici,
sì,
ma cosa, io non l'ho ancora provata, guarda come va di moda. È pieno,
certo,
tutti,
certo,
poi,
certo,
la piantano anche in giro, e quindi era pieno di lattine vuote in giro. Questo incuriosiva la gente, soprattutto la mettevano dove c'erano i giovani, no?
Sì,
campus,
sì,
universitari, discoteche e cose del genere. E quindi uno dice: ma cos'è, devo provarla anch'io? Quindi cominciavano a cercarla, ne parlavano tra loro.
Sì.
I primi che hanno cominciato poi davvero a berla si sentivano un po',
sì, cioè, facevano parte del club. Diciamo.
Esatto, c'era il club della Red Bull, quelli che erano riusciti a provarla. Siamo noi, siamo questo trend, e questo ha funzionato alla grande, perché adesso la Red Bull è quello che è,
ti mette le ali. Io ricordo quando è stata portata in Svizzera,
sì,
in quel periodo, e io ricordo che ce l'aveva solo un supermercato.
Davvero?
Che era la Denner,
okay,
e te le davano tipo X al massimo, quindi tu potevi andare e te ne potevi prendere,
no,
tipo 4, sai, una roba del,
sì,
genere.
Ma anche quello è già marketing, così tu dicevi agli,
certo,
amici: vieni con me, tutti ne prendevano 4, e
ti giuro,
sono,
io ricorderò
dei
sempre
geni.
Che poi c'era sta roba che sembrava che facesse chissà che cosa, adesso
sì,
non comunque,
un
però,
po' come un caffè,
sì, sì,
ti sveglia un attimo come
mi ricordo che se no non bevetela, cioè,
ah,
era successo qualsiasi
anche
cosa,
sì, sì. No, beh, io la detesto in realtà, l'ho provata una volta quando è uscita, sta tipo di cicca, di cherring, a me proprio non piace,
è buonissima,
ecco, naturalmente noi siamo d'accordo,
come al solito su ogni singola cosa. Detto questo, insomma, questo era quanto, insomma, un aneddoto interessante riguardo al marketing di Red Bull.
Mashup su Radio Ticino.